Pagine in onda, programma di novità letterarie ed incontri con gli autori a cura di Gabriele Ametrano.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Gabriele Ametrano e bentornati a Pagine in Onda. Dopo la pausa estiva ritorniamo con gli autori e i libri del panorama italiano e quest'oggi cominciamo con un libro simbolo, un libro che realmente rende omaggio ai 150 anni di Unità d'Italia, ma non perché si racconta un fatto storico dei 150 anni, ma perché è simbolo di una strada che realmente unisce il nord e il sud, l'autostrada del sole. La strada dritta, questo è il titolo del libro di Francesco Pinto, edito da Mondadori. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, era il 19 maggio del 1956 e da una strada sterrata un progetto enorme che da Milano portava a Napoli. Sono 755 chilometri e tu su questa impresa hai costruito il tuo romanzo.
Sì, ho costruito il romanzo di una impresa storica, ma soprattutto di un'impresa impossibile. Pensa, in quel giorno avevano due cose davanti a loro, gli uomini che costruirono l'autostrada. Da un lato un contratto, dovevano farla tutta in 8 anni e avevano davanti 755 chilometri da realizzare. Il giorno che partirono non avevano nemmeno il progetto definitivo dell'autostrada e qualcuno che c'era mi ha raccontato che addirittura il cippo che stabilisce l'origine dell'autostrada del sole la notte fu spostato perché nemmeno quello fu messo nel posto giusto, eppure malgrado questo partirono lo stesso. Era un grande atto di coraggio di un popolo che aveva coraggio e io quello che ho fatto nel libro non solo raccontare la storia di quell'autostrada ma soprattutto raccontare lo spirito del tempo di questi uomini, di queste donne, di questi progettisti, di questi operai che sfidarono la natura per unire l'Italia e vinsero.
Nell'incipit proprio, qui nella dedica iniziale, tu scrivi: c'è stato un tempo in cui si facevano le cose impossibili. C'è stato un tempo. Sì, è un tempo passato quello che racconti, cioè questi che racconti sono eroi di un tempo vicino a noi ma che oramai sembra lontanissimo, almeno per atteggiamento. È un po' quello che vuoi dire? Ricominciamo?
Io, come dire, quello che vorrei dire, metterei un'altra cosa vicino a ricominciamo, metterei ricominciamo a sognare, perché quello era un tempo in cui si sognava e quando si sogna, i sogni sono secondo me i veri motori del paese, perché i sogni sono cose collettive, chi ha paura ha degli incubi e gli incubi invece sono cose private, mentre invece i sogni sono un elemento di una nazione, quello era... È un periodo che tu dici lontano, ma nemmeno tanto, quindi non stiamo parlando di un periodo, come dire, mitico, stiamo parlando di qualche decennio fa e quelle persone sono le persone che ci hanno lasciato questo paese, un paese che allora cresceva con lo spirito di fare le cose.
Certo. Senti, parliamo anche un po' di te, perché si è detto del libro La strada dritta, ma diciamo, lavori al centro produzioni della RAI di Napoli. Hai pubblicato diversi saggi sulla storia della televisione, sei stato direttore di Rai 3, no? Non erro in quello
sì,
che dico.
Sì,
ecco,
sì.
Questo è un po' il tuo percorso, la tua carriera. Questo è il tuo primo romanzo e in qualche maniera la Rai c'entra. Il periodo che tu racconti, quindi la costruzione dell'autostrada del sole, va dall'estate del 55, quindi dalla sfida, no? Dall'idea, dal progetto di questa strada che possa unire l'Italia, alla cerimonia di inaugurazione di questa autostrada che avviene proprio in Toscana, perché l'ultimo tratto costruito è quello toscano, quello fiorentino. Allora, la RAI in qualche maniera ti ha suggerito. Io sono andato a leggere i ringraziamenti, è una cosa che faccio sempre perché mi incuriosisce e soprattutto si trovano delle informazioni che l'autore difficilmente inserisce nel libro. E c'è stata questa sorpresa perché qui tu sveli come ti è venuta l'idea di questo romanzo. Allora, un giorno di 4 anni fa un ingegnere ti raccontò una storia di una trave. Ecco, raccontaci questo aneddoto.
Sì, quell'ingegnere si chiama Renato Spara, c'è un ingegnere giovanissimo, ha 81 anni e, come dire, c'ha tutta la voglia ancora del fare. Noi stavamo facendo allora un libro sulla RAI di Napoli, in cui cercavamo di raccontare la sua costruzione, anche quella è molto interessante, ho messo delle cose nel libro.
Sì.
E questo ingegnere mi spiegò come era stato fatto l'auditorium. Noi abbiamo un grande auditorium con oltre 1000 posti ed è un auditorium costruito nel 52, quindi allora un auditorium immenso, e questo ingegnere mi spiegò che questo auditorium non aveva le fondamenta, era retto dall'alto con 6 travi in precompresso, che è un modo particolare di mettere insieme il cemento, di costruire le travi. Io poi apro una parentesi, sono laureato in filosofia, quindi ho dovuto anche un po' studiare di ingegneria.
Certo.
Mi spiegò che appunto queste travi che reggevano l'auditorium senza fondamenta erano state usate appena 2 anni prima per costruire il ponte sul Po dell'autostrada del Sole, e mi raccontò come quella fu una tecnica innovativa che poi servì per la costruzione dell'autostrada. Io devo dire, rimasi molto colpito da questo, non solo per la bellezza di questo auditorium, ma per il coraggio degli uomini della RAI che dissero facciamo un auditorium con 1000 posti sospesi nel vuoto,
certo,
ma anche dalla storia dell'autostrada. E quindi cominciai a rimuginare su questa trave e mi impattai con questa storia incredibile, dove io mi sono sempre domandato, non perché io l'ho scritta, ma perché non l'avesse scritta nessuno fino a quel momento, perché effettivamente è una storia incredibile e straordinaria. Mi trovai con questa storia e ti devo dire la verità, provai anche a regalarla questa storia, perché non avevo mai scritto un romanzo, provai a regalarla ad un carissimo amico che purtroppo vedo poco, che si chiama Roberto Saviano, e Roberto Saviano mi disse che queste cose non si regalano mai, le storie si debbono scrivere, e incominciò a ricattarmi sul fatto che dovevo scrivere questa storia. Io ero molto incerto, avevo solo questa trave e un po' di notizie storiche. Poi all'interno di queste notizie storiche scoprii che il giorno che misero la prima pietra non avevano nemmeno il progetto definitivo, e allora mi domandai se loro sono riusciti a costruire un'autostrada di 755 chilometri partendo senza un progetto, forse io posso provare almeno a scrivere un libro. E quindi mi sono avviato su questa storia.
E la riuscita è stata eccellente, visto che le tue oltre 300 pagine sono avvincenti, si leggono tutte d'un fiato e soprattutto da lettori ci si imbatte in eroi che in qualche maniera fanno parte dei nostri giorni, perché l'autostrada la prendiamo tutti, e quell'autostrada del Sole che va da Napoli a Milano la percorriamo almeno una volta l'anno perché si sposta poco, e nessuno ha mai pensato chi è che l'ha costruita, o almeno, guarda, personalmente non mi sono mai posto questa domanda finché non mi è giunto in mano il tuo libro La strada dritta.
Sono eroi dimenticati, peraltro, perché Fedele Cova, che poi è l'amministratore delegato della società Autostrada, è un signore in cui in Italia nessuno ha dedicato nemmeno una strada, una piazza, un qualcosa, eppure quell'uomo ha costruito la spina dorsale del paese. Ma come dire, la sensazione è che non fossero tanto degli eroi, fossero delle persone molto serie e molto concrete, avevano un obiettivo, questo obiettivo andava raggiunto e lo raggiunsero. Io ti ringrazio sul fatto che, come dire, le pagine si leggono tutte di un fiato, ma in realtà è la storia stessa che si legge tutto di un fiato, perché questo gruppo di ingegneri, di operai, di tecnici, in questi 8 anni fanno veramente imprese incredibili. Io ho avuto qualche problema con il mio editor, perché l'editor cercava di farmi tagliare delle cose dicendo ma questi sono frutti della tua fantasia, e in realtà poi ho dovuto spiegargli che quello che sembrava più assurdo, per esempio lo spostamento di un'intera centina lunga 200 chilometri, alta quasi 200, con delle funi per guadagnare 4 mesi sembra una cosa scritta da uno scrittore dotato di grande fantasia, in realtà è quello che successe a Rio Voglio sulla realtà. Tutta la storia è così, vanno in America e vanno a copiare addirittura dei piani. Noi oggi abbiamo sull'Autostrada del Sole le uscite che sono uguali a quelle americane, ma semplicemente perché se le copiarono su un foglietto. Quello che ho voluto fare è appunto raccontarla questa storia, ma ripeto, raccontare lo spirito del tempo. Questi personaggi rappresentano in pieno lo spirito del tempo, sia quelli veri come Fedele Cova, Bottura, De Amicis, Castellucci, che sono diciamo i 4 moschettieri dell'Autostrada del Sole, sia i personaggi inventati come Gaetano De Angelis, che è come dire una specie
di uomo di parola, io direi.
Uomo di parola. Ma in quel momento erano tutti uomini di parola. Questa è la cosa che ti colpisce. C'era una straordinaria fiducia nel paese, perché questo è un paese che allora aveva una straordinaria fiducia in se stesso. Io ho lavorato molto sui documenti dell'epoca, ma anche molto sulle foto. Allora, per esempio, quello che mi ha colpito molto nelle foto dell'epoca è che vicino a queste foto, vicino ai manufatti non ancora finiti, i viadotti, cavalcavia, le gallerie appena accennate, vanno diciamo tutte le associazioni dell'epoca, dal Rotary al Lions, all'associazione di caccia e pesca e quant'altro, e si fanno fotografare davanti a questi materiali non finiti. Si fanno fotografare perché hanno la fiducia che là poi ci sarà un ponte, ci sarà un cavalcavia, ci sarà una galleria. Sanno che quella foto non segnerà, come dire, un'inefficienza, ma segnerà invece una cosa concreta. Era un tempo di cose concrete e pesanti, ma queste cose concrete e pesanti si reggevano sul materiale più prezioso e più immateriale che esiste, cioè sui sogni.
Senti, continuiamo su questo argomento, visto che mi piace la fiducia nei sogni e comunque nel portare avanti un'impresa, e quindi nell'Italia che credeva in questa impresa, per esempio dell'Autostrada del Sole. Tu parli anche di politici. Si cita Romita, no? Colui che ha voluto un po' questa autostrada e a cui è stato dedicato un tratto, un ponte sull'Arno. Esatto. Ecco, c'era anche fiducia nella politica in questo momento.
Soprattutto quegli uomini della politica, innanzitutto erano uomini coraggiosi. Romita, ma come tanti altri, prima di diventare il ministro dell'Interno che proclamò la Repubblica, prima di diventare il ministro dei lavori pubblici, è un signore che fa anni e anni di confino, cioè un signore che fa i conti con la paura prima della sua attività, come dire, istituzionale. E proprio questo, diciamo, questa forza di questi personaggi fa sì che vadano avanti. Romita affronta uno scontro pesantissimo all'interno del Parlamento per l'approvazione della legge, ma tu pensi che dopo aver fatto anni di confino, dopo aver proclamato la Repubblica, avesse paura di uno scontro parlamentare, avesse un problema di mediazioni? Andava avanti e dritto per la sua strada. Romita andava quasi ogni 15 giorni sui cantieri, anche questo è un ministro che, come dire, dovrebbe forse insegnarci qualcosa. Si metteva l'elmetto degli operai e andava sui cantieri a visitare a che punto stavano. Morì prima dell'inaugurazione del primo tratto. Quando poi l'autostrada andò avanti e si vedeva e si sentiva, come avviene in questo paese, Fedele Cova fu subissato di richieste di dare nomi di uomini illustri, di poeti, di scrittori, di uomini politici ai ponti e ai cavalcavia. Lui, che non era un tipo semplice, disse no a tutti, e tant'è vero che se voi attraversate l'Autostrada del Sole vedete che tutti i cavalcavia e tutti i ponti hanno semplicemente i nomi del tratto che attraversano. Esatto. Fece una sola eccezione: il giorno in cui l'autostrada finì dedicò ad una sola persona un ponte, e il ponte sull'Arno. Questo ponte è intitolato a Giuseppe Romita, perché disse: insieme abbiamo incominciato, insieme dobbiamo finire. E sono uomini straordinari, uomini che danno la loro parola e la rispettano. Il titolo per certi aspetti vorrebbe anche sottolinearlo questo, perché strada dritta porta schiena dritta. E questi sono uomini con la schiena dritta. Questa è la cosa che a me ha colpito. Nel momento in cui ho dovuto costruire i personaggi immaginari e costruirli con la stessa forza in cui si esplicitava la capacità di quegli uomini veri, per cui ho dovuto costruire un po' delle immagini per certi aspetti epiche. Gaetano, come dire, una specie di Achille, e poi c'è un altro personaggio a cui io sono molto legato, che è Giovanni Nigro, che è una specie di Ettore. Anche loro troveranno il loro destino, tutti troveranno il loro destino sull'autostrada del sole, loro e le donne che sono insieme a loro.
Senti, noi facciamo una breve pausa musicale. Abbiamo scelto un brano che fa parte di queste pagine. Era il 1958, erano tutti riuniti, gli operai che costruivano l'autostrada, a guardare il Festival di Sanremo. C'era Nilla Pizzi, c'era Claudio Villa, e poi sbucò questo giovane, Domenico Modugno, e con Nel blu dipinto di blu, Volare, fece sognare un'intera generazione, intere famiglie che stavano lì ad aspettare l'uscita di questo uomo, e il giorno dopo sui cantieri si cantava Volare.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, la tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Bentornati a Pagine in Onda, siamo sempre in compagnia di Francesco Pinto, autore di La strada dritta, edito da Mondadori. Francesco, abbiamo un po' tracciato l'idea e le pagine di questo libro, che trova come protagonista un'impresa, un sogno che è stato realizzato. quello dell'autostrada del sole, la costruzione dell'autostrada del sole. Erano passati pochi anni dal conflitto, abbiamo tutti uomini che hanno vissuto quel momento. Prima si è citato Giovanni Nigro, che è un po' un personaggio che ci fa vivere dei momenti tragici, ma nello stesso momento assorbire, sentire quel coraggio che le persone hanno dopo aver vissuto un trauma. Che cosa succede a Nigro?
Sì, a Nigro succede che anche lui dovrà trovare il suo destino sull'autostrada del sole, perché viene da una storia disperata come la guerra e la campagna di Russia. Ma fammi dire solamente una cosa, perché dopo aver sentito volare rimane sempre un'emozione. Quella secondo me è la canzone del paese in quel momento, perché quel paese vola. Non dimentichiamoci che l'autostrada del sole mette la sua prima pietra nel 1956, è l'anno di Marcinelle, l'anno in cui quasi 200 minatori italiani muoiono in Belgio e muoiono in condizioni disperate, in condizioni di uomini poveri e di uomini che sono stati quasi venduti ad un paese straniero. Bene, in quel 56, per come mi immagino io e per come l'ho raccontata, è come se questo paese decidesse quasi di colpo di dire una sola parola. Questa parola era basta, basta di essere poveri, basta di essere trattati così, basta di essere l'ultima ruota del carro. E da questo basta, secondo me, parte il sogno dell'Italia di allora. È un po' come una gara, c'è un atleta in fondo, gli altri lo guardano, non lo considerano, e questo atleta a un certo punto scuote le spalle e dice basta, non può andare così questa gara. E si mette a correre, gli altri non se ne accorgono quasi della sua corsa, e poi li raggiunge, gli altri se ne accorgono ma è troppo tardi, e poi c'è una curva, questa curva lui la disegna leggero, e vince la gara e diventa l'uomo più veloce del mondo. Quello è volare, e Berruti, ma è il paese vola. Io questo l'ho provato a dire nel libro. Se noi dovessimo dire dove incomincia questa cosa, non riusciremo nemmeno a fissare una data, perché è veramente uno spirito di una nazione potente. Questi sono i personaggi. Giovanni Nigro è un signore, è un architetto, anzi è un ingegnere, che ha vissuto in maniera drammatica la campagna di Russia e lì ha fatto un gesto molto grave. Questo gesto molto grave forse oggi sarebbe stato, come dire, cancellato, messo da parte, perché noi viviamo un paese in cui la memoria è corta. Invece quel periodo la memoria è lunga e segna la vita degli uomini, e lui deve fare i conti con questa sua memoria, con questa sua storia. Per questo decide di andare sul punto più alto dell'autostrada del sole, il Monte Citerna. Quello allora fu il punto più alto di qualsiasi autostrada mai pensata, e lì troverà il suo destino. Sono un po' tutti quanti così, gli uomini del romanzo, ma anche le donne, perché anche le donne in quel momento hanno una loro scommessa da fare.
Francesco, però una domanda è dovuta. Allora quell'Italia dove è finita?
Ma quell'Italia è finita il giorno in cui ci hanno raccontato, e noi ci abbiamo creduto, che eravamo ricchi. Nel momento in cui ci hanno raccontato e noi abbiamo creduto che eravamo ricchi, i ricchi tendono a conservare, tendono a non sfidare, tendono a non avere nemmeno la memoria di quelli che sono stati. È finita lì. Penso che se noi ricordassimo invece, credo che in questi giorni, come dire, la realtà ce lo sta ricordando, che non siamo ricchi per niente, e forse quell'Italia può tornare. Io non sono uno fascista,
certo,
però credo che da questa crisi forse possa uscire un segnale. Il segnale è che un paese, se ha la consapevolezza di quello che è, può riprendere a correre. Questo è il punto. Quello era un popolo povero e coraggioso. Noi siamo stati un paese fintamente ricco e quindi fintamente coraggiosi e quindi vili.
Purtroppo le tue parole sono estremamente vere e quindi non possiamo che sottolinearle in questo momento, però parliamo anche d'altro, tiriamoci un po' su e soprattutto combattiamo, cioè cerchiamo di andare avanti in questa Italia. Si parla anche di Rai, oltre all'aneddoto che fa nascere il libro, Maria, una delle protagoniste, la ragazza di Gaetano che andrà a Milano per lavorare come operaio sull'autostrada e che promette: ritornerò a Napoli per te, con l'autostrada, insomma, ci riuscirà dopo 8 anni. Ecco, Maria comincia a lavorare per quella nuova sede della RAI a Napoli. RAI che è anche in quel momento la fabbrica, come viene chiamata nel libro, ovvero un centro di produzione, il nuovo centro. La televisione comunque sta invadendo la casa degli italiani, è un nuovo mezzo di comunicazione. È un'altra cosa importante che tu citi nel libro e che in quel momento fa cambiare un po' il volto all'Italia.
Sì, certamente. Io penso che Maria sia il personaggio più forte del libro, forte nel senso di forza d'animo. Ho provato a raccontare questa storia come se fosse una guerra, quindi c'è un fronte che va avanti. Mentre gli altri combattono all'interno di gruppi, Maria è sola. E Maria deve combattere la sua guerra da sola, quindi deve avere una straordinaria forza e uno straordinario coraggio. Questo coraggio lo trova trovando un lavoro in questa fabbrica televisiva che viene realizzata a Napoli e che ancora oggi c'è, produce bene, di cui io sono l'onore di essere il direttore. Ma anche lì volevo sottolineare il coraggio di quella RAI. Quando si decide di fare una grande fabbrica televisiva a Napoli non c'è niente. Prova a pensare adesso a tutte le precauzioni che ci sarebbero, a dire ma non ci sono le professionalità, bisogna partire da zero. Bene, allora la RAI decide che questa cosa va fatta e costruisce dal nulla una fabbrica. E poi in questa fabbrica arrivano i tecnici, arrivano gli operai, arrivano gli autori, i napoletani che sono sparsi negli altri centri di produzione, e arrivano lì e danno una mano ai giovani, anche con uno straordinario orgoglio, cioè siamo tornati nella nostra città e dobbiamo qui dimostrare quello che siamo. Questo, anche questo è lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo è, secondo me, in quel momento uno spirito di straordinaria unità nazionale, perché il paese è stato ricostruito insieme dagli uomini del nord e dagli uomini del sud, e quindi il sud ha in quel momento una necessità e una dignità di lavoro che è straordinariamente forte. Per certi aspetti io questo poi, come dire, l'ho trovato anche un po' per caso, ma forse il caso non esiste. Anche Cova parte da Napoli, perché Cova, ingegnere torinese, prima di fare l'autostrada del Sole, in realtà dirige la Cementir, che è una fabbrica che sta qui a Napoli, ed è tutta gente che, come dire, costruisce se stessa dentro il sogno del paese. Questo è una cosa veramente straordinaria, e quello che ho trovato bello in questo periodo è che poi queste storie sono rimaste, questa storia che io metto che non debbono sbagliare la prima prova, questa me l'ha raccontata un vecchio tecnico oggi andato in pensione, che mi ha detto: avevano tutta la RAI aveva gli occhi addosso su di noi facemmo il primo spettacolo, non sbagliamo nulla, perché, come dire, dovevamo dimostrare quello di cui eravamo capaci. Tutto il paese prova a fare questo, continuo a dirti, tutto il paese ha uno straordinario sogno collettivo, non essere più poveri, essere all'altezza degli altri. Questo c'è un po' in tutti i personaggi, in tutte le storie che si intrecciano. Io ho costruito, l'ho detto prima, un libro che è una specie, che è come se fosse un racconto di guerra, ma anche questo, sono partito molto dalle foto che ho visto di quel periodo, e le foto di quel periodo sono foto anche quelle oneste, nel senso non c'è Photoshop, non c'è luce a cavallo, sono foto fatte da geometri sui cantieri. Ebbene, quelle foto hanno dentro elmetti, fango, mezzi cingolati, un fronte che avanza con fatica, a morti, perché su questa autostrada ci sono 74 morti. Questa è una vera storia di guerra, una guerra magari pacifica, ma, come dire, con tutta l'energia, per certi aspetti, se tu mi passi la parola, certo, della guerra.
Quanti anni hai impiegato per scrivere questo libro?
Io ci ho messo 4 anni a scrivere questo libro, perché c'è un grande lavoro di ricerca dietro e anche di formazione personale, perché capirai come un laureato in filosofia affronta i problemi dei viadotti, del precompresso e di come si fanno i ponti, non è semplicissimo. Ma al di là di quello, come dire, il lavoro che ho provato a fare è di immergermi moltissimo nei documenti dell'epoca, sulle foto, sulle riviste dell'epoca. Una cosa vado molto, molto fiero, Durante il libro sono citati una serie di morti sull'autostrada e i nomi di quei morti sono tutti nomi veri, perché io penso che a quei morti bisogna rendere l'onore che meritavano. Peraltro questo lo fa la stessa Autostrada del Sole, anzi consiglio tutti gli ascoltatori, se avete un attimo fermatevi a Firenze Nord dove c'è la chiesa di Michelucci, magari saltate un autogrill e fermatevi là, perché a parte che quella è uno dei più grandi capolavori dell'architettura del Novecento, quando fu inaugurata Newsweek dedicò una copertina a quella chiesa. Quella chiesa è dedicata ai morti dell'Autostrada del Sole, c'è una specie di onore delle armi, questo va dato, perché allora certamente le condizioni di sicurezza erano molto più basse, certamente c'erano situazioni molto, molto precarie, però come dire, di quei morti c'è un onore, di tanti altri morti sul lavoro ci sono magari processi che si trascinano per anni e anni senza risultati e non c'è nemmeno l'onore.
Bene, quindi insomma, questa è la tua impresa, sei riuscito a portarla a termine, perché come molte volte dici nel libro e fai dire ai tuoi personaggi, le cose non vanno lasciate a metà, vanno portate a termine. E quindi la strada dritta l'hai conclusa ricordandoci e dandoci anche molti spunti di riflessione e ricordandoci un periodo italiano in cui l'onore, le promesse, la fiducia in questo paese esistevano e l'intera Italia era unita nel raggiungimento di un benessere. Speriamo che insomma anche oggi questo messaggio e questa speranza, questa voglia di cambiare torni.
Guarda, questo non è un libro nostalgico, questo è un libro che semplicemente dice ci siamo riusciti una volta, perché non ci possiamo riuscire un'altra volta? In realtà siamo lo stesso popolo, quella è la generazione nostra o al massimo dei nostri padri, quindi dobbiamo riprovare a sognare, dobbiamo riprovare a sognare con le grandezze di allora e anche con le scelte pratiche di allora. Io vorrei ricordare agli ascoltatori della Toscana che per esempio passano per Arezzo, lì c'è una storia molto, molto divertente, perché allora si doveva scegliere se l'autostrada dovesse passare per Siena o per Arezzo. Siena era una zona pericolosa, piena di comunisti. Arezzo aveva dato i natali all'allora presidente del Consiglio Amintore Fanfani. Quindi l'ultimo pezzo di strada fu l'ultimo pezzo inaugurato, ma non per problemi orografici, perché si dibattette a lungo su dove dovesse passare l'autostrada, evidentemente vinse Fanfani e per questo l'autostrada passa per Arezzo. Però volevo chiudere con una cosa che non c'è nel libro ma che poi mi hanno raccontato dopo, quando poi i giovani, perché è vero che Siena era piena di comunisti ma c'erano anche i democristiani, e allora i giovani democristiani andarono a parlare con Fanfani protestando e Fanfani alla fine fece un accordo con l'ANAS per la costruzione della superstrada tra Firenze e Siena. E allora i senesi erano così contenti che ritornarono da Fanfani, gli dissero va bene così, la possiamo a questo punto chiamare autostrada questa superstrada? E Fanfani disse non la chiamate autostrada perché sennò vi fanno pagare il pedaggio.
Aneddoti su aneddoti, insomma su 755 chilometri non...
Ma ce ne sono... questo era un libro, come dire, che all'inizio era quasi il doppio, poi come dire è stato tagliato, ne potrei raccontare altre. Per esempio io ho trovato una predica di un sacerdote che invita le giovani a chiudersi in casa perché stanno arrivando i cantieri dell'autostrada e quindi sono come i soldati che occupavano i territori, insomma, quindi ci sono molte storie. Ecco, quella era un'Italia fiduciosa, ma era anche un'Italia, come dire, che sapeva ridere, perché noi con quei sogni abbiamo perso anche la nostra solarità. Io penso che se noi ci riprendiamo a sognare, forse riprenderemo anche a ridere, questo paese ne ha bisogno. Quello che non mi piace è proprio la sua, non solo la sua viltà, ma anche la sua cupezza in questo periodo. E tieni presente che in realtà non siamo così, perché quell'autostrada fu un'autostrada straordinaria anche nella sua conclusione, perché quegli uomini che erano andati con il cappello in mano a copiare gli americani tornarono poi a New York e tornarono però facendo una specie di quasi vendetta, perché non tornarono più col cappello in mano, non tornarono più negli uffici per copiarsi i progetti, ma andarono in un museo, che è il Museo di Arte Moderna di New York, con una straordinaria mostra che si chiamava L'Autostrada del Sole, che era sull'Autostrada del Sole e che si chiamava in Italia Masterpiece, cioè un capolavoro italiano, perché allora quella fu giudicata un'opera d'arte. Noi questa cosa qui sappiamo fare. Quando finisce l'autostrada, loro si trovano col problema di che cosa mettere fra le due corsie,
sì,
perché hanno solo lo sterrato. Bene, quel popolo che siamo noi poi, decise di metterci un'enorme siepe di 755 chilometri. Provo a pensare, un'autostrada che si conclude piantando una siepe, perché quella generazione, quello spirito del tempo produce, oltre a manufatti, produce una cosa che abbiamo sempre fatto nel corso dei secoli, cioè produce bellezza. Quello è il paese, non quello di oggi.
Bene, ricordiamo La strada dritta di Francesco Pinto, edito da Mondadori. Questo è il libro di oggi, che verrà presentato proprio oggi alle ore 19, quindi giovedì 8 settembre alle ore 19 in Piazza Strozzi per il Festival del Viaggio a Firenze. Francesco.
Invito tutti a venire, perché di queste storie ve ne posso raccontare tante altre.
Appunto, saremo lì ad ascoltare gli aneddoti che hai raccolto durante la stesura del libro e durante la tua ricerca.
Spero che la gente poi si innamori anche di questi personaggi, che sono personaggi che raccontano il paese.
Beh, assolutamente, come l'ho fatto io spero che lo facciano anche gli altri. Ricordo La strada dritta di Francesco Pinto. Francesco, grazie di essere stato con noi, grazie della tua disponibilità, ti conosceremo alla presentazione fiorentina.
Grazie a te, un saluto a tutti.
È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonnui, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà quell'uomo in frac? Adieu, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.
Abbiamo ascoltato Vecchio Frac di Domenico Modugno. Vi ricordo ancora il titolo del libro di oggi, La strada dritta di Francesco Pinto, edito da Mondadori. Due parole in conclusione per dirvi del Festival del Viaggio. Purtroppo chi ascolterà solamente la replica non potrà intervenire a quello che sarà il programma del Festival del Viaggio a Firenze, che si svolge da oggi 8 settembre a il 10 settembre. Il festival è una serie di appuntamenti e di incontri, naturalmente sul tema del viaggio. Si parlerà della strada dritta di Francesco Pinto, quindi il romanzo che narra della costruzione dell'autostrada del sole, ma non solo, perché si parlerà di viaggi, ci saranno proiezioni cinematografiche e mostre fotografiche, sempre dedicate ad altri mondi e a viaggi. Ci sarà Sergio Staino che presenterà Il viaggio di Bobo 2001-2011, Il disegno in un paese ridicolo. Questo è il percorso dell'ultimo decennio sulla punta di matita del disegnatore. Ecco, questi sono solamente alcune delle informazioni. Comunque potete trovare il programma completo all'indirizzo web www.festivaldelviaggio.it. Qui troverete tutte le informazioni di questo appuntamento che ritorna in questa edizione 2011 preparato a farci viaggiare e, come abbiamo detto durante la trasmissione, a farci volare. Bene, Pagina in Onda si conclude così con il Festival del Viaggio. Gabriella Metrano vi saluta e vi augura una buona lettura.